racconto di Francesco Piccolo tratto da Momenti di trascurabile felicità. È estate. Il tempo è vuoto, lento. La strada è via dello statuto. Io sono qui, alla finestra, quasi tutto il giorno. Dovrei uscire. Dovrei essere esausto per il caldo. Dovrei fare molti propositi per il prossimo inverno, dovrei partire anche soltanto per poi tornare alla finestra e provare la gioia di esserci tornato. Ma sto qui, piantato, a guardare tutte le persone che passano, tutti i gesti, tutti quelli che percorrono questa strada per andare da una parte all'altra e io non li ho mai visti. E tutti quelli che riconosco, che in questa strada ci vivono. Sono loro che seguo e controllo e cerco di indagare. Però mi concentro, attendo e mi agito soltanto quando accadono tre movimenti. Sto qui alla finestra, per questo, credo. Movimento numero 1, mattina. Ci sono due vecchiette, potrebbero essere sorelle, che escono di casa ogni mattina per andare chissà dove. Non camminano mai insieme, ma una va avanti e l'altra la segue. Ora succede questo. Escono da un portone, appaiate. Cominciano a camminare insieme e il loro passo è diverso. Una delle due quindi si avvantaggia e acquista una distanza di 10 metri, subito. Però poi, come per incanto e senza che nessuna delle due cambi il ritmo dei passi, quella distanza diventa costante. Rimangono così, fino in fondo alla strada. Camminando in sintonia a 10 metri di distanza. Quando tornano e appaiono da dietro l'angolo, vedo prima una e poi dopo qualche secondo l'altra. A una distanza di 10 metri, una cosa che non segue nessuna legge matematica, fisica, logica. Se una è più veloce dell'altra, non c'è alcun dubbio che la distanza dovrebbe crescere costantemente, a meno che la prima non rallenti o la seconda non acceleri. Ma non succede. Loro camminano sempre con lo stesso passo, eppure la distanza all'inizio cresce e poi rimane costante. E così continuano. Movimento numero 2. Pomeriggio. Angela. Inciso. Questo dovrebbe essere il movimento numero 3, il finale, perché il finale dovrebbe essere quello che mi sta più a cuore, in una classifica il movimento numero 1. Ma proprio per questo lo ficco in mezzo. Lo confondo con gli altri e poi ci terrò a dire che sto elencando in ordine sparso. Per questo lo infilo nel pomeriggio, che non è una bugia perché capita spesso anche di pomeriggio, ma lei in fondo esce a tutte le ore e nonostante io stia qui tutto il giorno la vedo poco, molto meno di quanto dovrei. Anche questo è un fenomeno strano. La vedo uscire oppure rientrare, ma quando esce non la vedo rientrare e quando rientra non l'ho vista uscire. È molto bella, ha spalle larghe e una borsa enorme, sempre diversa, sempre enorme, in cui fruga di continuo quando esce e quando rientra. Io sono abbastanza convinto che in quella borsa ci sia tutto il resto di Angela, quello che non si vede. Si vede che è bella, che avanza sicura e che sa bene dove andare. Tutto il resto, tutto quello che immagino di lei, sta dentro quella borsa. Ma le borse cambiano quasi ogni giorno. Sono sempre molto grandi, lei le porta con energia, ma con un po' di fatica. E ogni giorno, immagino, travasa da una borsa all'altra tutto il contenuto, e cioè, secondo me, tutto quello che c'è dentro di lei. E chissà se lo fa con accortezza o rovesciando brutalmente ogni cosa. Angela mi conosce. Se ci incontrassimo, ci saluteremmo. Ma non ci incontriamo mai, perché è molto tempo che devo dirle una cosa. Non ho il coraggio e così ogni volta penso. Potrei chiamarla, potrei scendere di corsa e fermarla e dirgliela, ma non ce la faccio. Dovrei soltanto dire che io sono migliore di quello che sono. È che lei mi piace così tanto che l'unica volta che le ho parlato sono stato impacciato. Arrogante, ficcante, viscido, stupido. Ero ansioso, perché avevo la sensazione che non ci saremmo parlati mai più, nonostante abitasse di fronte. E questa sensazione non fa mai bene. Poi lei se n'è andata, mi ha anche sorriso quando mi ha salutato, ma alla fine avevo ragione io, non ci siamo parlati mai più. Soltanto che non so se Non ci siamo parlati mai più perché io mi sono comportato come se non ci saremmo parlati mai più. Vabbè, movimento numero 3, sera. Quando comincia a imbrunire, la strada è semivuota, come accade nelle prime ore delle sere d'estate. Però in un punto di via dello Statuto, che è tra la metà della strada e Piazza Vittorio, all'improvviso la strada si riempie, si congestiona. Se si guardano i due punti d'inizio di via dello Statuto, non c'è quasi nessuno. Ma qui? Qui sì. Auto e scooter che sembrano materializzarsi in questa strada. Accostano, si fermano. In pochissimo tempo la strada è intasata da una grande quantità di ogni mezzo di trasporto. E le poche auto in transito non riescono più a passare. Si sentono suoni di clacson e sgommate procurate dai nervi. Uomini giovani e meno giovani sono usciti dalle auto o sono saltati giù dagli scooter e adesso si schierano silenziosi in piedi e aspettano. Sono tantissimi, sembra la sera di Capodanno o l'uscita dallo stadio, ma solo per pochi minuti, fino a quando, all'improvviso, dalle porte di un grande magazzino sotto la scritta enorme MAS, escono tutte insieme decine e decine di commesse, truccate e vestite in maniera sgargiante. E si baciano tra loro prima di lasciarsi. Ognuna urla un saluto, poi saltano sugli scooter o si infilano dentro le auto. A quel punto tutte le auto, gli scooter e ogni altro mezzo di locomozione si mettono in moto all'unisono e baci, abbracci, saluti, sportelli che sbattono raccontano contemporaneamente decine di storie d'amore, di corteggiamento, di tentativi che falliranno e di lunga quotidianità. Sono troppi e non posso esserne sicuro, ma ho l'impressione che ogni commessa corrisponda a un uomo e ogni uomo un'auto o uno scooter. Non sono sicuro, ma ho l'impressione che i mezzi di trasporto, gli uomini e le commesse siano il numero perfetto. Come sono apparse? Tutte queste persone spariscono ed è il momento in cui, insieme alla incombente insegna del grande magazzino, si spegne anche la strada, si svuota. Con la malinconia che rimane ai padroni di casa alla fine di una grande festa, quando restano seduti ancora 5 minuti sul divano prima di andare a dormire. Le notti di Roma d'estate stanno da un'altra parte. A Via dello Statuto non rimane più niente. Quando torno a casa di notte tardi e mi infilo nel letto, penso che dovrei partire domani. Ma c'è un problema. Se parto e succede qualcosa, io manco. Se la seconda vecchietta un giorno raggiunge la prima o non si fa staccare, se Angela ha un sorriso una mattina che scende in strada, felice per qualche motivo che non mi riguarda ed è disposta a sentirsi dire che ho esagerato, che sono stato stupido, che non conta niente quello che ho fatto e che soprattutto sono migliore di quello che sono, lei così, anche soltanto perché è di buon umore, apre la borsa e mi fa vedere cosa c'è dentro. Se poi una commessa, una sera, quando esce dal grande magazzino, trova due auto pronte ad attenderla e deve scegliere e deve dare a uno dei due non tanto il dolore ma la malinconia di tornare a casa mesto e solo, oppure se un'altra commessa esce e aspetta e tutte le auto e tutti gli scooter vanno e lei rimane ancora lì ferma e aspetta ancora e da un po' decide di incamminarsi lentamente. Senza sapere bene quale direzione prendere. Io manco. Anzi, nella notte, quando i pensieri prendono corpo con più coraggio, penso che c'è di più. E se sono io, con il mio desiderio di guardare e di tenere tutto insieme, tutta la strada, se sono io che con il mio desiderio che le cose accadano in modo morbido, le faccio accadere in questo modo morbido, se poi manco, se tutti loro, le vecchiette, Angela, le commesse di Mas e tutti i pretendenti si accorgono di non sentire più uno sguardo sulle loro nuche e non si comportano più come ci comportiamo quasi sempre, cioè con la sensazione di essere guardati, e per questo il nostro andamento è morbido, il nostro attaccamento al suolo è morbido. Se manca all'improvviso la percezione netta del mio sguardo su di loro, potrei avere la responsabilità che tutto in questa strada cambi, si confonda, si perda. Precipiti, allora rimango. Perché se rimango, sono sicuro che non accadrà nulla di sbagliato. Se li guardo tutti, se li controllo, loro continueranno a essere così. Se rimango, prima o poi, oltretutto, il coraggio di dire ad Angela che io sono migliore di quello che sono, lo trovo. E anche se non lo farò, che importa? Tanto, più o meno, cosa c'è dentro quella borsa così grande, più o meno, lo so.